podcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, seduttori, gli amanti ed i mariti, una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno, prima d'ora, aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Podcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori.
Parte terza. Tecnica della seduzione. A. Il fascino. 12. La varietà. Il detto popolare che afferma che nella varietà sta il sale della vita coglie nel segno, perché l'esistenza, in particolare quella di due persone di sesso diverso, che vivono sempre insieme nella più stretta intimità, può diventare monotona ed insipida se non viene allietata di tanto in tanto da mutamenti più o meno calcolati. Vi sono al mondo milioni di coppie che provano, con la vita che conducono, che il matrimonio può diventare un'unione terribilmente noiosa se non si fanno sforzi coscienziosi per introdurre di tanto in tanto delle novità e dei cambiamenti. Le donne, più ancora degli uomini, sentono questo urgente bisogno di ribellarsi contro la monotonia che mortifica il loro animo, quando ad esempio sono prese da una smania improvvisa di darsi le pulizie primaverili in casa, o di modificare interamente la disposizione dei mobili, contro il parere del marito, il quale è irritato perché non riesce più a trovare la vecchia pipa o dei documenti che cerca nel nuovo disordine, dimostra di essere invece nemico dei cambiamenti e del progresso. E probabilmente anche nella vita amorosa della coppia esiste altrettanto urgente necessità di modificare in qualche modo le solite tecniche erotiche. Non voglio dire con questo che la sorpresa sia sempre indispensabile per il favorevole esito della seduzione, ma non vi è alcun dubbio che essa è sovente un elemento assai utile. Anche le insolite manifestazioni di premura di cui abbiamo parlato nel passo precedente possono avere una grande efficacia. Non intendo dire con ciò che il comportamento normale del partner che manifesta tali premure debba normalmente essere indifferente o insensibile per mettere maggiormente in risalto i casuali atteggiamenti premurosi, come se si trattasse di sporadici sprazzi di luce in una fitta oscurità. Ma d'altra parte, se quello stesso partner fosse sempre altruista e l'altro ritenesse che le premure gli fossero sempre dovute, quelle manifestazioni insolite di gentilezza non sarebbero più efficaci, perché non costituirebbero più delle variazioni e non sarebbero perciò apprezzate dall'altro come tali. Ma è anche evidente che quando uno dei partners, che è di solito indifferente, manifesti improvvisamente un'attenzione particolare, la sua manovra possa essere ritenuta sospetta, e che l'altro pensi che egli stia cercando soltanto qualche vantaggio. Quando ne valga la pena, tuttavia, questa astuzia può essere ancora tentata con qualche probabilità di successo. La soluzione migliore è comunque che i due partners dimostrino l'uno per l'altro quelle premure fervide ed attente che ognuno di essi ha il diritto di ricevere e la capacità di ispirare. In fondo, quando l'amore è sincero e profondo, questa considerazione reciproca è sempre spontanea, anche se occorre qualche cautela per evitare dei possibili errori. D'altra parte, i partners che vogliono fare della seduzione un'arte, e proprio a ciò è dedicata questa serie di puntate, devono cercare di modificare la loro mente così da essere pronti tutte le volte che il solito tarantaran denota indubbi segni di monotonia
o comunque di mancanza di entusiasmo, a cercare qualcosa di nuovo. Nel corso dell'esame approfondito del complicato procedere dei giochi amorosi, abbiamo avuto occasione di dare qualche suggerimento in proposito. Così, per la donna che è di solito molto riservata e che diviene audace per fare colpo sull'uomo, o per l'uomo che spontaneamente tenta di violentare la donna o lo fa perché è invitato a farlo. L'essenza della tecnica sta in fondo nell'integrità e nella imprevedibilità che sono, come abbiamo detto, degli elementi di sorpresa. Le manifestazioni più comuni di questo tipo sono la sfrontatezza e l'audacia. Questi elementi impressionano enormemente e perciò hanno grande probabilità di successo, anche perché di solito non sono in armonia con le caratteristiche abituali di chi le esercita, ma sono destinate a fallire miseramente quando non sono gradite all'altro partner. Gli uomini, qualche volta, tardano a rendersi conto della reale sincerità di una donna, quando ella si oppone risolutamente a un loro comportamento particolare, e capita spesso che proprio quando, modificando radicalmente il modo di agire, cercano di compiacerla, riescono soltanto ad aggravare la situazione, provocandone il disgusto e giungendo a farsi detestare. Una volta una donna mi chiese consiglio perché il marito aveva l'abitudine di darle, abbastanza sovente, delle affettuose pacche sul sedere. Quando egli si trovava in uno stato d'animo particolare e poteva averne un benché minimo pretesto, la minacciava dicendo: «Quando andremo a dormire ti sculaccerò per bene». E quel che era peggio, insisteva poi per poter realizzare le sue minacce e le dava tutte le sculacciate che aveva promesso, anche se lei si contorceva e si dimenava per evitarle. L'uomo doveva essere molto stupido per non rendersi conto che la resistenza della moglie, che trovava quel castigo doloroso e ripugnante, era proprio genuina. È vero che vi sono delle donne che provano piacere a ricevere qualche lieve, affettuosa sculacciata, e che alcune provocano a bella posta i mariti pur di averle, ma ve ne sono altrettante che non riescono per nessun motivo a sopportare violenze di tal genere. Allo stesso modo, se vi sono degli uomini che godono a venire maltrattati dalle mogli, ve ne sono altri che non riuscirebbero a tollerare una cosa del genere per nessun motivo. Proprio per questo, il partner intraprendente che cerca di esplorare nuovi orizzonti nella ricerca di nuove gioie erotiche deve sempre agire con molta prudenza. Prescindendo da questo tipo di variazioni che occorrono nelle relazioni sessuali di quei partners che hanno raggiunto un alto grado di intimità e che vanno comunque sempre attuate con grande circospezione, l'audacia può rivelarsi utile anche nel caso degli approcci iniziali, all'inizio della seduzione. Per illustrare quest'ultimo punto citerò il caso di un giovanotto che non era un novizio nell'arte della seduzione, impiegato negli uffici di un albergo londinese. Una delle cameriere, una ragazza di 19 anni, era stata licenziata in tronco ed era andata da lui per essere pagata. L'uomo ne era attratto ed aveva iniziato a corteggiarla. Nel corso della conversazione aveva saputo che lei abitava molto lontano dalla città e che perciò, dopo aver passato la notte a Londra in casa di una sorella, avrebbe preso uno dei primi treni del mattino seguente per tornare a casa. Poiché il suo turno stava per finire, egli l'aveva pregata di attenderlo in un caffè. Dopo che ebbero pranzato, erano andati al cinema ed infine si erano recati per fare un ultimo spuntino nell'appartamento dell'uomo che viveva da solo. Avevano sorseggiato degli alcolici e sembrava che la ragazza non avesse nessuna fretta di partire, anche perché probabilmente aveva il timore di confessare alla sorella di essere stata licenziata. La sorella abitava in un quartiere alquanto lontano dal luogo dove loro si trovavano, e l'ultima corsa della metropolitana lasciava la stazione più vicina a 12:30. A 12:00 l'uomo le aveva ricordato che era ormai tempo di avviarsi, ma lei aveva risposto che non c'era fretta. Fino a quel momento l'uomo si era limitato a baciarla e non aveva pensato di poterla sedurre. L'aveva trovata interessante, vivace, anche affascinante, anche se un po' volgare. Egli aveva una fidanzata con la quale filava in perfetto accordo, tanto in campo sessuale che per tutto il resto. Tuttavia gli era parso che la sicurezza della ragazza offrisse qualche probabilità di successo. Qualcosa mi faceva pensare, commentò poi con me, che la ragazza mi credesse più ingenuo di quel che io fossi in realtà, e proprio per questo mi venne in mente di spaventarla. Le dissi, se vuoi puoi anche restare qui, ma ti avverto che dormirò con te. Non sarò così stupido da dormire da solo sul divano. Quella frase non sembrò spaventarla molto, perché aveva risposto soltanto, ah sì? Ed aveva continuato a mangiare, a bere, a stare allegra come nulla fosse. Infine, all'1:30, il giovanotto, pur esitante in cuor suo, si era deciso. Era andato pian piano all'uscio, aveva girato la chiave nella toppa e se l'era messa in tasca. Poi si era voltato ed aveva detto alla ragazza, «Ormai non ci sono più treni, e io voglio mantenere la mia promessa». Per un istante la ragazza era sembrata smarrita e lo aveva pregato di lasciarla andare. Poi aveva minacciato di andare a una stazione di polizia, ma quando egli le aveva detto che gli sarebbe stato molto facile provare che ella si era recata da lui di sua spontanea volontà, tutta la sua resistenza era caduta. Non aveva fatto più nulla per resistere, si era slacciata la blusa e l'aveva tolta, aveva aperto la chiusura a lampo della gonna e l'aveva fatta scivolare sul pavimento, e si era poi tolta anche la sottoveste sfilandosela dall'alto. Era rimasta soltanto con le calze, le mutande ed il reggiseno indosso, ed egli l'aveva allora portata di peso nella camera da letto. La ragazza se ne stava poi tutta silenziosa e pudibonda, ed egli si era convinto che non dovesse essere poi una cattiva ragazza, e l'aveva accontentata quando gli aveva chiesto di spegnere la luce prima di spogliarla completamente. Erano oramai a letto, quando il trionfo dell'uomo sembrava completo, ed egli aveva perduto tutto il suo coraggio. Gli era passato per la mente che una ragazza tanto facile da conquistare dovesse essere stata con molti uomini e che avrebbe forse potuto contagiarlo di una qualche malattia venerea, dato che non aveva in casa nessun mezzo di prevenzione. Si era accontentato quindi di utilizzare soltanto le mani su di lei, anche se aveva avvertito nella ragazza una certa riluttanza ad accarezzargli il pene. Dopo che entrambi ebbero raggiunto l'orgasmo, si addormentarono. Il mattino seguente la ragazza si era alzata verso 6:00 ed era scivolata silenziosa per la stanza a cercare i suoi vestiti. L'uomo, che fingeva di dormire ma in realtà era stato ad osservarla, aveva visto con piacere che lei aveva un corpo stupendo e 2 piccoli seni particolarmente gradevoli. Aveva cominciato a rammaricarsi e a pentirsi di non aver portato a termine la minaccia che le aveva fatto. Era balzato dal letto, vi era tornato con la ragazza e l'aveva posseduta. ma poi la sua preoccupazione a proposito delle malattie venere era tornata. E dopo averla accompagnata dalla stazione, era tornato a casa per fare un bagno bollente, perché aveva pensato così di riuscire ad evitare il contagio. Vale la pena dire che, a seguito di quei fatti, il giovanotto si era accorto di avere una piaga alla base del pene ed aveva avuto paura di essere contagiato dalla sifilide, ma alcuni controlli svolti anche da me avevano provato che i suoi timori erano del tutto infondati. Questo caso conferma quanto si era già detto, cioè che molte donne non hanno molte riserve di forza nel poter resistere alla seduzione e che perciò molto spesso l'audacia dell'attacco è sufficiente per aprire una breccia nella loro linea difensiva. Tanto più se sono già state sedotte prima, come nel caso della ragazza di cui abbiamo parlato, che all'epoca dei fatti non era più vergine. La donna in casi del genere rispetta quasi sempre la risoluta intenzione del maschio dominatore, che fa appello a quello che di più femminile vi è in lei, perché il desiderio che nasce così nel suo corpo vince tutti gli scrupoli che la dovrebbero difendere. Ma non è detto che il metodo della forza sia sempre e soltanto quello più efficace. Molte donne, dotate di uno spirito combattivo altrettanto forte di quello di un qualsiasi uomo, quando sentono gli squilli di tromba che annunciano il pericolo, raccolgono invece tutte le loro forze e riescono a frustrare e a vincere tutti gli assalti maschili. Ed anche quando sono costrette a subire la superiorità o la forza fisica, la vittoria maschile non riesce ad essere altro che una vittoria di Pirro. Le doti fondamentali necessarie all'uomo per riuscire a conquistare la sua donna sono quindi l'impegno, la pronta adattabilità, quell'infallibile istinto che porta ad accorgersi prontamente che una certa tattica non funziona, e l'istinto altrettanto naturale a sostituirla subito con un'altra tattica più efficace. La miglior tattica, insomma, è guidata da quella che, in mancanza di un termine più calzante, chiameremo astuzia. Quel certo non so che per cui il partner attento sta sempre sul chi vive. La tattica femminile, detta comunemente azzardare per vincere, è nota a tutti, ma la donna può anche essere attratta violentemente dall'uomo che sa nascondere le proprie intenzioni o speranze sotto il velo di una scarsa brama o di un entusiasmo imprevedibile. Quelli che le cui reazioni possono venire facilmente indovinate in quasi tutte le circostanze annoiano di solito i loro compagni e si dimostrano singolarmente prosaici a letto. E l'uomo monocorde in questioni sessuali non potrà mai fare bella figura con le donne che cerca di conquistare. Ed è anche logico che, per avere il vantaggio di prendere la donna nei momenti in cui non sta sul chi vive, sia meglio agire di sorpresa o di nascosto. Le occasioni in cui la donna è vulnerabile sono troppo rare e lontane una dall'altra perché l'uomo se ne possa accontentare. Per questo egli non deve mai perdere l'occasione di corteggiarla e, se possibile, di conquistarla quando le circostanze gli sono favorevoli. Occorrono al partner molta vigilanza e un certo acume per avere la ragionevole certezza che il frutto sia maturo e che quindi possa essere colto. Ai partners che hanno raggiunto con la loro compagna l'intesa perfetta bastano il brillare degli occhi, il lampo di un sorriso, la trepida reazione ad un bacio ed altri piccoli trascurabili segni per indicare che si è accesa una fiamma che attende e spera di venire alimentata. Quasi tutti gli sposi o gli amanti hanno qualche caratteristica o modo di fare particolare che riesce ad affascinare il compagno o la compagna, quasi si trattasse di un potente incantesimo. Un giovane libertino mi diceva orgogliosamente che una delle sue amanti aveva la strana e buffa abitudine di increspare lievemente le narici verso l'alto quando sorrideva. conoscendo l'effetto che quel mezzo esercitava sull'amante, lo faceva soltanto quando voleva dire che la risposta era sì. Un'altra, che era meno dotata di lei dalla natura, adoperava un particolare profumo quando gli voleva comunicare lo stesso messaggio. Può darsi che il giovanotto in questione fosse particolarmente impressionabile o esageratamente romantico. Comunque, i fatti che mi narrava illustrano assai chiaramente il nostro punto. Le donne mi hanno sovente detto che anche gli uomini adoperano trucchi di tal genere. Un esempio notevole al riguardo è quello di una donna che mi confessava che cadeva letteralmente ai piedi del suo amante quando lui la guardava come Robert Mitchum. E seppi più tardi che si trattava di un modo di guardare allusivo, con gli occhi pigramente socchiusi. Ne ho conosciute delle altre che erano invece soggiogate dal potere ipnotico delle mani, in particolare quando si trattava di mani forti, larghe, ben curate. Bastava che l'uomo le usasse in un certo modo, ad esempio per toccare le ginocchia, o le afferrasse un braccio con modi insinuanti, per far nascere nella donna un delizioso senso di attesa. È ovvio che gli uomini e le donne che non hanno la fortuna di possedere doti del genere debbano ricorrere alla fantasia per ottenere effetti simili. Abbiamo visto in una delle puntate precedenti che coloro che vogliono fare una buona impressione sui loro partners devono coltivare l'arte della conversazione e tutti gli altri interessi che li possono unire seguendo dei criteri congeniali ad entrambi. L'uso di un certo genere, di una certa misura di vivacità, può essere molto utile se viene opportunamente arricchito con un simpatico tocco di humor. E dobbiamo aggiungere che la persona veramente spiritosa non è certo quella che racconta soltanto delle storielle oscene di seconda mano. Anche se è vero che pure queste possono servire, almeno quando si ha a che fare con persone alle quali piace ascoltarle. L'efficacia di queste storielle spinte varia a seconda che le si possano raccontare senza inconvenienti nella compagnia più eterogenea o soltanto in privato alla propria compagna o compagno. Le donne che non permettono o che almeno non incoraggiano gli uomini a raccontare storie oscene sono molto numerose, anche se poi le raccontano anche fra di loro in privato. Esse si comportano come quelle che fingono disapprovare la sede di letteratura e di immagini erotiche che hanno i loro partners e poi vanno esse stesse a cercare di nascosto la fonte di quei godimenti. Quando un uomo vuole vedere se la donna che lo interessa è suscettibile ad influenze del genere, non deve fare altro che raccontare una storiella non troppo ardita, in un gruppo eterogeneo di persone comprendente anche la donzella in questione, ed osservare attentamente l'effetto che provocherà in lei. Può darsi benissimo che quando è con gli altri, ella abbandoni ogni riservatezza per unirsi all'allegria generale, ma che quando è sola con lui invece si trattenga. È molto facile accorgersi quando una donna è troppo ottusa o troppo ingenua per capire e non si diverte, o quando fa finta di ridere a mezza bocca per far credere di aver capito, o quando invece è realmente smaliziata e trova quell'atmosfera di lubricità propria di suo gusto. In uno dei capitoli precedenti di questa serie di trasmissioni abbiamo parlato dell'uso della pseudo-grossolanità nei giochi amorosi. Poiché i metodi che adotta di solito uno dei partners per affascinare l'altro sono un preludio ai giochi amorosi che si concluderanno poi nella seduzione, non fa meraviglia che la pseudo-grossolanità venga spesso usata anche durante la fase iniziale del gioco. La si può considerare una delle cosiddette tecniche d'urto. Questo è un artificio non molto comune e che deve essere usato con la più grande precauzione, perché non riesce sempre gradito alla donna. è, in un certo senso, l'esagerazione o l'esasperazione di quella tecnica che abbiamo definito col termine di sfrontatezza o audacia. Quando uno dice alla ragazza appena conosciuta, come ha fatto il giovanotto del caso citato, «Ora ti seduco», e poi con freddezza apparentemente imperturbabile incomincia a svestirla, ciò significa, se la ragazza non se l'aspetta, urtarla per forza. È la fulmineità della manovra che deve essere sufficiente a sopraffare la volontà di lei, così da lasciarla talmente disorientata da non riuscire ad opporre che una simbolica resistenza. Questo metodo di conquista è consigliabile soltanto quando vi sia già un tacito accordo, o almeno una implicita accettazione della resa finale imminente o prospettata nel futuro. La donna non è dunque impreparata alla resa, anche se non ne conosce ancora la data e le circostanze. Il grande vantaggio che questo metodo di attacco diretto ha su tutti gli altri è quello di non dare alla donna il tempo di trovare i motivi per un'eventuale resistenza, di prenderla perciò alla sprovvista. La fulmineità e la temerarietà dell'attacco maschile eccitano le reazioni del suo corpo, nonostante tutti i suggerimenti di buon senso che non fanno più in tempo ad intervenire. Tuttavia, l'uomo non deve mai portare fino in fondo la sua conquista, se non è ben sicuro, per gli indizi di cui abbiamo parlato, che la donna sia in condizione di essere sedotta, almeno per quanto riguarda le relazioni sessuali. E quando egli si accorge che il momento forse non è stato ben scelto, deve desistere immediatamente dall'attacco. La ragazza di cui abbiamo parlato prima, ad esempio, aveva reagito nel modo più favorevole fisicamente, e l'uomo se n'era accorto quando le aveva accarezzato gli organi sessuali ed era anche mentalmente preparata, perché era stata avvertita di quel che sarebbe avvenuto se fosse rimasta ancora. Era rimasta a casa dell'uomo fino a notte inoltrata, mentre avrebbe potuto andar via prima. Aveva quindi fatto intendere di aver accettato l'idea di venire sedotta. In fondo, chi riesce a sedurre una donna non è che un opportunista. Noi sappiamo che il fattore più importante perché una relazione sessuale fra uomo e donna possa risolversi favorevolmente. E questo fattore è la scelta precisa del momento in cui entrambi sono in grado di venire travolti dalla passione e portati alla suprema beatitudine dei sensi. A questo fattore noi diamo, proprio in questo senso, il nome di opportunismo. Come opportunista, l'uomo deve avere la capacità di impiegare tutte le sue facoltà per approfittarne. Suppongo che siano molto rari gli uomini che la natura ha dotato di un temperamento tanto complesso da essere mille uomini in uno solo. Quelli che vi riescono, ammesso che mostrino sempre il lato giusto della loro personalità nel momento opportuno, sono delle persone con le quali la vita diviene veramente piacevole. Anche quando un uomo è amato proprio per quello che è, e la sua donna dichiara solennemente che non vorrebbe che fosse diverso, la verità di quanto abbiamo detto rimane ben valida. L'uomo non cambia, anzi, anche se rivela delle qualità che teneva nascoste, può essere di temperamento passionale o calmo, ardente o freddo, gentile o energico, pieno di risorse o abulico, bambinone o posato, a seconda della necessità del momento e del genere particolare di comportamento che la sua compagna mostra di gradire maggiormente. La variazione è ancora più impressionante quando contiene anche qualche elemento che pare assolutamente incongruente con il comportamento abituale dell'individuo, come ad esempio quando l'uomo, che è sempre molto virile, si comporta in certe occasioni come un ragazzo o pretende di essere considerato tale. Abbiamo già parlato in un altro capitolo dell'istinto materno. Un istinto che in qualche caso è tanto forte da diventare assolutamente inopportuno e che può avere anche una forza nascosta notevolissima, anche se non sempre ben riconoscibile. La donna in effetti prova una soddisfazione particolare quando l'uomo da lei amato, specialmente se è robusto e fiero della sua mascolinità, viene temporaneamente indebolito da una qualche malattia e costretto a fare appello al suo amore materno. Vi è un caso tra quelli che ho registrato che ricorda proprio questa tecnica del ragazzino. Un uomo di 40 anni si era innamorato di una ragazza benestante che aveva 15 anni meno di lui e che viveva a Parigi in un appartamento assai lussuoso. Andava sovente a trovarla, ma non gli era ancora riuscito di sedurla, anche se, come vedovo, l'aveva già chiesta in sposa. La ragazza non aveva consentito a sposarlo, tuttavia gli concedeva qualche intimità e non voleva passare con lui al rapporto intimo completo perché aveva paura delle complicazioni che ne sarebbero potute sorgere. L'uomo che soffriva di tanto in tanto di disturbi gastrici, una volta aveva avuto una crisi in casa della ragazza. Non avendo potuto fare a meno di accorgersi della reazione favorevole di lei, aveva deciso di approfittarne, fingendo una malattia molto più grave di quanto non fosse realmente. Ella, piena di premure, lo aveva persuaso a coricarsi e lo aveva anche aiutato a spogliarsi, dal momento che egli continuava a fingere di essere in preda agli spasmi del dolore. Per alcune ore era dunque rimasto tranquillamente rannicchiato nel letto della ragazza, vestito della sola camicia, mentre lei si dava da fare per curarlo con i rimedi più strani, leggeva per distrarlo, lo baciava e cercava di confortarlo in tutti i modi. Quando era sopraggiunta la notte, le aveva poi detto di sentirsi un po' meglio, ma la ragazza non aveva voluto lasciarlo partire e si era preparato il letto su un divano che trovava in un'altra stanza. Durante la notte, l'uomo l'aveva chiamata ed ella era andata da lui. Le aveva detto che non aveva potuto ancora chiudere occhio perché aveva sentito terribilmente la sua mancanza e lontano da lei si sentiva triste e nervosa. La ragazza aveva finto di sgridarlo, come se si fosse trattato di un bambino, ma appariva assai contenta all'idea che egli avesse avuto tanto bisogno di lei. Si era poi seduta sul letto e gli aveva messo un braccio intorno al collo. Dopo qualche tempo, però, aveva sentito freddo ed aveva cominciato a rabbrividire. A quel punto l'uomo la persuase ad andare con lui sotto le coperte. Prima dell'alba la ragazza si arrese lui, confermando l'efficacia di questa tecnica. Nella prossima puntata, 13. Compatibilità e affinità.